Io intanto vi ringrazio per la presenza che siete venuti qui stasera, perché credo che sia importante ragionare seriamente su quello che è stato appunto la firma dell'accordo del 28 giugno. Perché dico importante ragionare su quella firma? Perché credo che al di là degli schieramenti o di che qualcuno tende a difendere la discussione o a blindare la discussione su quella firma di quel contratto enunciando posizioni congressuali rispetto ad altre tesi congressuali, credo che sia necessario riflettere in maniera seria e appropriata su determinate strategie anche che la CGIL mette in campo, che ha messo in campo fino ad oggi e che dovrà mettere in campo o comunque confrontarsi dopo la firma di quell'accordo del 28 di giugno. Credo che quello sia importante anche perché la reazione che possiamo vedere non solo dalla nostra stampa interna, parlo di rassegna sindacale piuttosto che altri comunicati, c'è apparso noi come delegati del comprensorio, appunto noi abbiamo deciso quando siamo due delegati, io sono Novara Flavio e Marco Meglioli dell'ARAG di Rubiera, ci è sembrato alquanto superficiale l'affrontare quella firma come se fosse una normalissima prassi di routine di firma di un rapporto contrattuale. E quindi abbiamo detto no, la questione è abbastanza spinosa. Abbiamo provato ad affrontare nelle sedi in cui ci è stato concesso discuterle, abbiamo provato ad affrontare questa questione e devo dire che le risposte che abbiamo avuto da parte di alcuni funzionari, anche locali nostri, sono state anche quelle alquanto allusorie, ovvero o di fatto si veniva accusati di affrontare la questione dell'argomento e dargli una valenza, un peso, una lettura analitica superiore a quello di quello che in realtà c'era scritto all'interno di quel documento, quindi mettendo, come si suol dire, il carro davanti ai buoi, oppure laddove entravi nell'argomento specifico di ogni singola parte di quell'accordo che è stato firmato, cercando di mettere in discussione anche magari le singole parole, no? Deroga invece di modifica, no? Per esempio. E quando discutevamo su questa faccenda, spesso ci sentivamo dire, io me le sono proprio segnate perché sono due frasi che mi hanno colpito, dice, ma secondo me, secondo noi dovremmo forse leggerlo tutti meglio quel documento, perché forse non lo conosciamo neanche noi dopo un mese che la firma ed è stato pubblicato il documento. E oppure cerchiamo di non dare un'interpretazione appunto di cose che in realtà non sono scritte. Di fatto eludendo un'analisi dettagliata e quantomeno precisa di quello che quel documento in effetti contiene nelle varie scritte. E quindi ecco qui il motivo di questi, che mi piace definirli, autoconvocati, cioè nel senso che la necessità di riuscire con molta pacatezza, con molta tranquillità a ragionare intorno a questo tipo di accordo. Credo che c'è una questione di democrazia che più volte è stata sollevata anche nel dibattito di questo documento. Credo che al di là del fatto che esiste uno statuto, quindi io credo che possa essere estremamente riduttivo magari basare solo la discussione sull'analisi del documento, sulla questione della democrazia interna della CGIL rispetto a quella firma e rispetto a quel documento, anche se deve avere una parte importante nel ragionamento, ma credo che rischia di metterci in una situazione, ed è un ragionamento che abbiamo fatto fra noi, poi in seguito alle vari incontri che abbiamo fatto, rischia di metterci in competizione con delle altre parti in cui si difendono, si blindano rispetto a questo ragionamento dicendo c'è uno statuto, non è stato cambiato, questo è lo statuto che mantiene in auge ancora dopo il congresso anche della CGIL l'organizzazione e la prassi nell'approvazione di determinati documenti, e quindi credo che rischia di riuscire a blindare un po' la discussione su quelli che sono i contenuti, ripeto, su quel documento. È anche vero sì che a quanto simpatico, ambigua, il modo con cui si è arrivato alla firma di quell'accordo e poi dopo appunto il confronto anche in segreteria nazionale, in seguito poi con il direttivo nazionale. Ma su questo non voglio soffermarmi, che magari appunto magari anche qualcuno di voi che fa parte anche del direttivo nazionale potrà entrare meglio a ragionare su questo. Ora, dicevo, quell'accordo ha un punto. No, avviene in un momento molto, molto particolare e in linea di massima noi abbiamo individuato tre punti fondamentali che sono avvenuti nell'ultimo momento, che è quello la firma del contratto del pubblico impiego, la seconda che è quello del contratto del commercio, che di fatto pone un altro limite molto grosso, quasi io mi posso permettere e assumere la responsabilità di dire che è quasi una forma di schiavitù legalizzata. Ci sono alcuni passaggi nel contratto del commercio che sono estremamente pesanti, per non dire impensabili solo pochi anni fa, che siano riuscite ad entrare dentro. C'è la questione soprattutto che riguarda la questione Fiat Marchionne, che poi appunto magari entreremo meglio nel merito, rispetto anche alla sentenza del Tribunale che ha riconosciuto il valore di quell'accordo, che questa è un'altra pietra che non ha poco da tenere conto. E poi appunto c'è questa firma dell'accordo del 28 di giugno. Ora, noi riteniamo che quella firma abbia una ripercussione sulla strategia politica della CGIL molto 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 pesante. Perché? Perché io credo che in questi ultimi due anni, in particolare, la CGIL ha provato a fare un percorso, o perlomeno dopo l'accordo separato del 2001, ha cercato di fare un percorso in cui si cercava di ricostruire un'unità sindacale basato su una proposta di unità sindacale, basata su punti ben precisi, ma soprattutto di unità dei lavoratori, basato sulla lo schieramento decisivo e di difesa anche nei confronti che la CGIL ha subito l'attacco mediatico anche dalle forze non solo padronali ma anche di informazione, ma anche e soprattutto da cercare di riportare il principio della democrazia, quindi dell'approvazione dei contratti all'interno dei luoghi di lavoro, come punto cardine fondamentale anche di una forma di rapporto diretto tra le organizzazioni sindacali e i lavoratori, ciò che invece l'accordo separato di fatto aveva troncato, distrutto completamente, perché si andava in deroga arrogante nei confronti delle possibili scelte dei lavoratori. Quindi credo che tutto questo passaggio sia un passaggio intellettuale, passate il termine, intellettuale elaborativo interno agli stessi funzionari della CGIL, che ha portato anche l'elaborazione, non dico con risultati eclatanti, ma comunque fissando dei punti ben precisi, che è stato il seminario di Todi, dove si cercava in qualche maniera di mettere dei punti cardine su cui si è dovuto costruire il rilancio della CGIL nei confronti di un attacco di questo tipo e soprattutto di un attacco rispetto al contratto nazionale, che abbiamo più volte rilanciato e cercato di difendere. Ora, perché arriva quella firma? Perché arriva quella firma di CGIL? E quello credo che sia questo il nodo fondamentale su cui noi dobbiamo ragionare. Perché arriva quella firma in quel momento, con quelle modalità? E credo che noi non possiamo eluderci dal fare un ragionamento serio su quello che sono stati i percorsi di questi 20 anni, che adesso ovviamente non è che voglio entrare nel dettaglio, ma credo che ci siano stati due momenti fondamentali che hanno cambiato la svolta radicale dei rapporti di forza che tra l'organizzazione sindacale, l'organizzazione dei lavori e le organizzazioni padronali si sono svolte. Il primo è l'accordo del 91-93 sulla concertazione, che quello è stato un momento epocale, una svolta completamente diversa rispetto a quello che è stato la politica sindacale fino alla sconfitta degli anni 80 in Fiat. Quindi là ha superato un determinato coso. E nonostante questo percorso che è stato fatto, credo che noi seriamente, ma con la tranquillità con cui ci troviamo qui stasera, credo che noi seriamente un'analisi concreta di quello che è stato quel periodo, il rapporto che abbiamo avuto dopo la firma di quel contratto, la capacità di acquistare diritti o perdere diritti, acquistare capacità di ridistribuire reddito e ridistribuire ricchezza, la capacità di interagire realmente in quelli che erano i principi basi sanciti da quei due accordi nel rapporto con i datori di lavoro, noi credo che questo ragionamento non l'abbiamo mai fatto. Credo che non l'abbiamo mai fatto e non siamo mai entrati seriamente, ripeto, in una ristretta anche fra noi, voglio dire, seri a capire quali sono stati gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Più volte ho provato a sollecitare a modi di esempio pratico di intervento il fatto che dico: noi apriamo un contratto dei metalmeccanici del 1989-90, lo apriamo oggi pagina per pagina, andiamo a vedere quello che abbiamo guadagnato, quello che abbiamo perso, lo stesso lavoro lo facciamo con gli altri contratti. Ogni singola categoria dovrebbe fare questo ragionamento e capire quello che era un contratto prima, cosa c'era sancito come principi dentro e quello che c'è oggi, poi mettere sul piatto della bilancia e capire se quel tipo di accordo, in virtù della non belligeranza o dell'unità sindacale, se quell'accordo di fatto ha portato dei meriti o non dei meriti ai lavori, che non vuol dire buttare al vento tutto quello che è stato, perché io non sono mai stato di questa idea, credo che dagli errori si possano costruire poi rilanci fondamentali. La CGIL credo che nella sua storia sociale del movimento operaio abbia più volte anche impersonificato questo modo. Noi dicevo, quello è uno dei punti fondamentali. Poi ci troviamo di fronte a una crisi molto forte e un progressivo spostamento e di protezione di un capitale che invece di essere investito e redistribuito passa da capitale ridistribuito e produttivo a capitale finanziario, quindi perdita di investimenti produttivi, innovazione tecnologica negli impianti, capitale finanziario o capitale immobiliare, quindi la progressiva riparto. In questo contesto di crisi, in cui non c'è la possibilità della classe padronale dirigente di questo paese di poter rilanciare veramente lo sviluppo industriale nel nostro paese, noi abbiamo un accordo separato con CISL e UIL che entra dentro, indipendentemente da quello che è la questione sindacale e comunque dei diritti dei lavoratori, e firma questo principio, che credo non abbia nulla a che vedere, anche se molte volte alcuni accordi di questo tipo sono stati più volte enunciati da CISL e UIL come l'inizio di un rapporto con la classe patronale o comunque con il gruppo imprenditoriale per arrivare a una possibilità di entrare anche nei consigli di amministrazione o su un modello di tipo IG Metall tedesco. E credo che questo è invece in realtà, con questa scusante, CISL e UIL, credo che sia importante anche dircelo, anche se magari ce lo raccontiamo sempre tra di noi, ma credo che in questo contesto, credo che in realtà invece la scelta di CISL e UIL sia stata fondamentalmente una scelta di una trasformazione di un sindacato di servizio e ai lavoratori, non in quanto, e quindi io aggiungo, di mediatore tra padroni e lavoratori e non difensore dei lavoratori, e soprattutto un atteggiamento di tipo corporativo. E credo che su questi principi fondamentali dell'accordo separato, io non credo che non siano, non ne sia esente l'accordo del 28 giugno firmato dalla Camusso e dalla CGIL in questo accordo. Credo che, entrando, non voglio entrare nel merito nelle piccole cose dell'accordo, però credo che ci siano alcuni aspetti che secondo me vanno presi in considerazione, anche perché spesso quando ti discuti con chi è favorevole a quell'accordo ti pone alcuni esempi che un po' cozzano, che sembrano più la necessità di accettare passivamente quello che il nostro segretario ha detto, che se l'ha fatto è giusto e non lo metto in discussione perché l'ha fatto il nostro segretario, di antica storica credo necessario superamento di organizzazione sindacale democratica. E credo che in questo aspetto qua, dicevo, ci sono alcuni aspetti che vanno presi in considerazione. Sicuramente, e parto dagli aspetti positivi, sicuramente la certificazione delle tessere è un punto che non è un punto di poco conto, è un punto che ha un suo valore. È ovvio che va collocato però in un contesto che quell'accordo prevede. E nell'insieme dell'accordo sembra più un po' lo specchietto delle allodole all'interno dell'accordo, che non in realtà qualcosa che possa avere una valenza, anche se non è da buttare via, ma credo che sia un aspetto estremamente, estremamente importante, quello della questione della certificazione delle tessere. Però mi viene anche da dire quanto questa certificazione delle tessere, quanto quell'accordo firmato in Confindustria con quei punti fondamentali non mette in difficoltà l'eventuale approvazione di una nostra proposta di legge sulla rappresentanza sindacale. Quanta forza dà in realtà la firma di un accordo che prevede la certificazione delle tessere con i punti fondamentali che ci sono rispetto alla questione di dar maggior forza all'approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale? Alcuni dicono che sono due cose completamente differenti, non uno non nega assolutamente l'altro, ma io e noi crediamo che questo invece in realtà sia un attimino da discutere e da mettere in discussione. L'altra questione è che non è vero, secondo me e secondo noi, che non è vero che quell'accordo coinvolge solo essenzialmente Confindustria. Dire che quell'accordo coinvolge essenzialmente Confindustria è veramente, io sinceramente, personalmente mi sono sentito particolarmente preso in giro. Perché dire che quell'accordo con quei punti fondamentali, che sappiamo benissimo quali sono, sia solo relegato a quello e quindi non sia degno neanche di poterlo discutere per le altre categorie o nei prossimi rinnovi contrattuali, è come dire che quello che ha approvato nel contratto del commercio e quello che è stato l'impossibilità di rieleggere l'RSU, per esempio, del contratto dei comunali, degli statali, credo che siano due punti che aprono sicuramente un futuro non certamente roseo anche nel tavolo della discussione con eventuali rinnovi di contratto. Quindi quello è un altro punto. Come anche non credo sia vero nel ragionamento sulla questione che quell'accordo, che è un'altra delle motivazioni fondamentali che si dice che è stato firmato, ci mette al riparo da accordi separati eventualmente di CISL e UIL. Credo che questo non sia assolutamente vero, perché è nello stesso documento che si prevede di fatto la separazione, qui poi tornerò su questa questione, perché questa è una questione che non è una cosa di poco, rispetto al ragionamento che abbiamo fatto negli ultimi due anni sulla ricostruzione di un'unità delle categorie per rilanciare una stagione di rivendicazione dei diritti, no? Credo che in quell'accordo di fatto questo non lo prevede, perché tornando alla questione del riconoscimento dell'RSU, che poi rivedremo, il riconoscimento della validità dei contratti firmati, credo che quello di fatto in realtà non impedisce a CISL e UIL che magari in determinati ambienti, in determinati settori riescono ad avere una maggioranza di poter intervenire e fare un accordo separato e poi essendo la maggioranza dell'RSU rappresentante che lo dice l'accordo che abbiamo firmato, impedire di fatto una posizione di sciopero all'interno di quella categoria o di contrapposizione, come in realtà anche nella nostra regione è venuto in tante parti, dove CISL e UIL avevano firmato dei contratti e dopo la FIOM oppure la CGL aveva rimesso in discussione quel contratto e portando di fronte al voto dei lavoratori è riuscito a ribaltare o comunque a riaprire un tavolo trattativo. In quell'accordo si dice che di fatto questo non è possibile, perché nel momento in cui c'è la rappresentanza di maggioranza ci si deve adeguare e non è possibile ridiscutere e rimettere mano a questa cosa. Credo che appunto, dicevo, ci sono alcuni aspetti molto importanti, fra cui ce n'è un altro, per esempio. Ma se davvero noi abbiamo dovuto firmare quell'accordo, come è stato detto, per il fatto che noi siamo in una difficoltà culturale nazionale, per cui non abbiamo ancora una spinta in ribaltarsi a questo. Allora, se siamo davvero in questa difficoltà, come mai Confindustria ha avuto così tanto interesse a dover ricostruire l'unità sindacale e riportare dentro la CGL e portarla a firmare una di queste? Sono emblematiche le due lettere, non so se le avete lette, che si sono scambiate Marchionne con la Marcegaglia rispetto a questo, in cui dice stai andando in quella direzione, io sto lavorando per te fondamentalmente, e quindi questo dico. Allora, se davvero noi siamo in questi rapporti di forza deboli, che non possiamo veramente ricostruire quest'unità dei lavoratori per fronteggiare un attacco di questo genere, come avremmo avuto un motivo in più di non firmarlo? Perché se di fatto la forza nasce dal numero delle tessere maggiori che hai e dalla potenza che tu puoi esprimere come RSU, se noi siamo in questo stato di debolezza, questo contratto ci mette ancora più in una situazione di debolezza, perché se io non ho la capacità di ricostruire una forza all'interno, perché quindi sono debole, firmo un accordo di questo genere, vuol dire che non ho la capacità di aumentare la mia capacità di forza all'interno di ogni singola azienda dove io posso avere un RSU vincolante all'accordo, e di conseguenza sono costretto ad accodarmi, a rinunciare alla possibilità di fare lo sciopero. E quindi io credo che il fatto che sia stato necessario in quell'accordo riportare la necessità e l'obbligatorietà dell'RSU di come cardine fondamentale nell'approvazione di un contratto, che di fatto era già sancita una legge sull'RSU, perché l'RSU è titolare di una firma, ma la necessità di riportarlo in quell'accordo è solo, a mio avviso, in funzione del controllo della possibilità di poter fare sciopero per contrastare degli accordi che in realtà non vanno nell'interesse dei lavoratori. Perché se no non avrebbe senso, perché se già per legge l'RSU è titolare della firma di un contratto, perché avrebbero dovuto riportare dentro in un accordo il fatto che l'RSU necessariamente ha questa possibilità, se non in funzione di questo? Molto probabilmente io do una lettura dietrologica che in realtà non c'è scritta, quindi parlo, come dicono i nostri dirigenti, parlo per partito preso e mettendo il carro davanti ai buoi. Credo che quello sia un aspetto che non è un aspetto di poco conto rispetto a questo. Come c'è un'altra questione che secondo noi non risolve quell'accordo, la questione delle new company. Quello che ha fatto Marchionne, quell'accordo non lo mette, questo è un altro punto che viene detto, no? Perché qui abbiamo rotto, siamo rientrati nel tavolo delle trattative con quell'accordo, abbiamo riaperto un tavolo in cui possiamo discutere. Di fatto quello che c'è in quell'accordo non pone nessun tipo di vincolo rispetto alla firma delle new company, assolutamente. Anzi, è molto emblematico le ultime quattro righe di Marchionne, no? Quando scrive a Marcegaglia che gli dice apprezzo il lavoro che stai facendo, sono contento, eccetera, poi io dal 2012 esco da Confindustria, cioè non... Quindi di fatto l'altra questione credo che sia una questione non di poco conto che magari riusciremo a ballare. Credo che poi l'altra questione che a me ha dato particolarmente fastidio, ma sarebbe interessante discutere, più volte lo sento continuamente ripetere, da Modena a Reggio, dove io faccio un po' di scuola per sentire i vari dibattiti su questo documento, pur anche in altri dibattiti nazionali, voglio dire la questione che se noi ci troviamo in questa situazione qua, e qui sarebbe bello fare un aggiornamento serio, una tavola rotonda su questo, è stato causato dal referendum sulla rappresentanza sindacale proposto dalla Rifondazione Comunista in quegli anni lì, che di fatto ha dato la possibilità di aprire una situazione di questo genere. Questa è una cosa che sarebbe interessante discutere, le motivazioni serie per cui si è arrivato alla proposta e un'organizzazione politica e partitica è arrivata a fare la proposta di un referendum di quel genere. Sarebbe molto interessante fare un'analisi di come alcuni atteggiamenti della CGIL nei confronti di altre organizzazioni sindacali per i medesimi obiettivi è stata abbastanza settaria e incomunicante per trovare un'unità di intesa e di lotta. Comunque, al di là, ripeto, però è un altro aspetto che su questo è emerso su questa questione. Quindi dicevo, noi ci troviamo in una situazione di questo genere, che è un'altra questione importante, è quella che ti manca in realtà l'assenza totale di una seria opposizione politica. Noi non abbiamo una seria opposizione partitica, politica di questo paese che possa rivendicare i diritti dei lavoratori e la ridistribuzione della ricchezza. Nella destra e nella sinistra, ci troviamo in situazioni di questo genere e ancora una volta devono essere i lavoratori con una spinta dal basso comunque a riuscire a rimettere in discussione e ricominciare a ragionare su una ridistribuzione della ricchezza. Credo che questo accordo non vada in quella direzione, ci impedisca di fatto di riuscire a rimettere sullo stesso piano alcune battaglie di movimento. Perché un esempio molto semplice, anche all'interno della stessa categoria, noi abbiamo detto cerchiamo di fare anche quelle attività che abbiamo fatto qui a Reggio Emilia, dichiarando lo sciopero generale provinciale per i lavoratori della GFE, che quindi si è deciso di allargare una vertenza che portava di fronte a questo. Voi immaginate se un accordo di questo genere viene esteso a tutte le altre categorie, per cui qui all'interno anche della stessa categoria hai un RSU che riesce a mettersi d'accordo su determinati principi, magari perché un'azienda va particolarmente bene e quindi non ha necessità di riuscire ad avere una discussione di questo genere, firma il suo accordo, è tutto legale, il suo accordo, hai le organizzazioni che anche sono in minoranza non possono fare sciopero oppure non hanno voglia di fare sciopero in quanto l'accordo è valido, c'è un'altra azienda che opera del dumping, opera dello sfruttamento del lavoro. Come fai a riuscire a mettere in piedi un meccanismo di lotta estesa alle altre organizzazioni, alle altre aziende rispetto a quella vertenza se tu di fatto hai già dei paletti e ti si pongono dei paletti all'interno di quel contratto che ti impediscono alcuni spazi di movimento? Quella è un'altra cosa che secondo me va discussa e non può essere assolutamente messa in secondo piano. Credo che questo accordo ci metta anche in difficoltà per riuscire a rilanciare anche la lotta che dovremmo mettere in piedi per l'approvazione di questa finanziaria, perché anche questa finanziaria ha degli aspetti importanti e non credo che ci aiuti a essere particolarmente forti nel riuscire a rimettere in piedi un sistema, un sistema di unità. Anche perché credo che un altro errore, e qui secondo me è importante, credo che noi dovremmo un giorno discutere di tatticismo, ma di tattica e di progressivo pianificazione di lavoro che vogliamo fare, no? Che purtroppo abbiamo singole categorie che si muovono per conto suo, non abbiamo a mio avviso un ragionamento generale su come ci dobbiamo muovere su questo piano. E credo che ancora una volta quella firma abbia, spero non volutamente, spero per un errore, non tenuto conto di alcuni aspetti importanti, il risultato delle elezioni, di elezioni politiche, il risultato del referendum, voglio dire, c'è una cultura di ribellione non incanalata, non movimentista, non fisicamente ancora mobilitata, ma sicuramente è inutile negarlo, è diffuso nel paese l'incapacità di questa classe politica di governare questo paese, di mandarlo avanti. Lo vedi una finanziaria che è stata approvata, che è una finanziaria della Democrazia Cristiana degli anni 70, lo vedi il rapporto come le borse stanno lavorando sui capitali finanziari e sui titoli di Stato delle, anche nazionale e internazionale. La notizia di oggi che la Germania si è praticamente liberata completamente dei titoli di Stato italiano, perché passiamo da 88 miliardi di euro rispetto a 900 milioni di euro, una roba allucinante, quindi l'85% dei titoli di Stato che la Germania aveva comprato in Italia se ne è liberata negli ultimi due anni. Voglio dire, tutta una situazione di questo genere sicuramente non vede. Credo che questa sia la miopia, appunto, di quella scelta di non leggere questa questione, che non è nient'altro, a mio avviso, se non più grave di quella che è stata fatta nel 2001, nel momento in cui ci sono stati Genova 2001 e il movimento dal basso della gente che rilanciava un meccanismo di neoglobalizzazione dei mercati che avrebbe portato a quello che oggi noi ci ritroviamo a provare sulla nostra stessa pelle, al contrario, appunto, la FIOM appoggiò in maniera decisa, per esempio, quella mobilitazione. Credo che non tener conto, io perdonatemi se io ho dovuto fare un escurso di questo genere, ma credo che ho voluto dare più elementi per poter ragionare seriamente su questa questione, perché sennò veramente rischiamo che questo accordo sembri una cosa semplicissima, anche perché le battaglie che dovremo mettere in piedi per la prossima finanziaria non saranno battaglie di poco conto, e rischiamo che questo accordo qui passi anche in secondo piano e non riesca a ragionare. Quindi credo che noi non siamo certamente, dicevo, in una fase è storica, rivoluzionaria o rivendicativa, ma certamente sta cambiando qualcosa, appunto, nel tessuto sociale. Bisogna leggere anche piccoli segnali, piccole malesseri, piccole voglie di muoversi, che non significa darci scenari che non esistono, però sicuramente ci sono quei due aspetti che vi dicevo, referendum e politiche, che hanno un suo peso, e credo che noi dobbiamo provare a ritrovarci serenamente, come dobbiamo fare qui stasera, per appunto discutere su queste cose. Scusatemi se sono stato un po' lungo, ma credo che sia una premessa doverosa da fare.
Io penso che questo sia un accordo importantissimo. Chi dice che è un accordo, uno dei tanti accordi, eccetera, dice delle bugie, sapendo di dire delle bugie, perché è un accordo che regola con la Confindustria alcune questioni fondamentali che riguardano la natura stessa del sindacato, perché quando si parla di democrazia si parla di questioni che non stanno solo nell'ambito di un accordo buono o un accordo positivo. Ci sono 20 euro in più o 20 euro in meno, c'è questo, quel passaggio contrattuale, eccetera. Quando si parla di democrazia, come dire, si parla di questioni proprio che ineriscono aspetti fondamentali dell'idea stessa di sindacato. Ora, prima di entrare nel merito del contenuto dell'accordo e anche del metodo con cui è stata condotta e conclusa questa trattativa, solo rapidi richiami per flash, insomma. Noi siamo in una situazione che è una situazione gravissima, dagli sbocchi imprevedibili. La crisi è tutt'altro che superata, perché noi siamo di fronte ad una crisi che è comparabile solo con quella del 29, e dalla crisi del 29 si è saltati fuori o con una soluzione democratica, quella che poi portò alla costruzione dello Stato sociale, oppure con un'altra cosa che si chiamava nazismo, che fu anch'esso una risposta alla crisi, con la piena occupazione, eccetera, fondata sulle strutture militari e compagnie, sulle spese militari e compagnie. Questa crisi è comparabile soltanto a quella del 29, perché è arrivato al dunque su una serie di aspetti fondamentali che hanno caratterizzato il modello sociale che si è affermato in questi ultimi 30 anni. Per cui è una crisi che non è solo di carattere finanziario, è una crisi economica, è una crisi ambientale, è una crisi energetica, è una crisi alimentare. Tutti i giorni, a settimana si dice che si sta uscendo dalla crisi, poi giorno, la settimana dopo si dice che è scoppiata la crisi monetaria, e poi la settimana dopo, si dice. E la crisi riguarda in primo luogo i paesi di vecchia industrializzazione, perché non è la stessa cosa nella situazione del Sud America, che so, del Brasile, non è la stessa cosa della situazione per quanto riguarda la Cina, ma certamente la crisi di tutti i paesi di vecchia industrializzazione, quindi dell'Europa, del Giappone, degli Stati Uniti, come si vede con le vicende che si sono aperte. Ora il punto è che noi siamo arrivati ad una crisi di questa dimensione, non solo a livello politico, ma anche a livello sociale, con grandi difficoltà, perché i processi che si sono affermati in questi 30 anni, quando dico modello sociale, cosa intendo dire? Intendo dire il processo di scomposizione e frantumazione del lavoro a partire dal ciclo produttivo. I processi di crescita in tutti i paesi industrializzati delle diseguaglianze sociali, il processo della precarizzazione di massa con i nuovi rapporti di lavoro a partire dalla fine degli anni 80 arrivare ad oggi, cioè tutti elementi che hanno caratterizzato questo tipo di modello sociale. Non a caso l'elemento scatenante poi della crisi, il detonatore, se vogliamo chiamarlo così, della crisi non è stato il debito pubblico, è stato il debito privato. L'aspetto che ha funzionato da detonatore negli Stati Uniti sono stati i cosiddetti subprime, cioè i mutui per le abitazioni, cioè il debito privato, su cui si è costruita una gigantesca struttura finanziaria fino ad arrivare alla situazione paradossale di oggi. In questo contesto l'Europa è in grande crisi. Penso che pare sempre più probabile che la Grecia uscirà dall'euro. È difficile pensare che regga la situazione attuale. Non si è costruita un'Europa dal punto di vista sociale, non so, tu hai costruito, non so, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista, l'unica cosa che tu hai costruito è stata un'Europa di carattere monetario, con una moneta che si chiama euro, che non è stata accompagnata da nessun processo di armonizzazione tra i diversi paesi europei. Per cui nei paesi europei ci sono squilibri totali che sono ulteriormente cresciuti con l'entrata dei paesi, di alcuni dei paesi dell'ex blocco, e che oggi vede definire dei vincoli monetari a livello europeo, quelli concordati il 25 marzo 2011, firmati da tutti i capi di Stato, che sono vincoli monetari che ad esempio per il nostro paese significano il pareggio di bilancio entro il 2014, cioè un'operazione finanziaria che tutte le settimane cambia a seconda di quello che sta succedendo. Prima erano 40 miliardi, adesso siamo già arrivati a 80. È possibile che dopodomani arrivi ad una dimensione anche superiore. Questa è una delle questioni, lo dico da subito, anche della discussione, eccetera. Io penso che questi vincoli europei, così come sono stati costruiti, non stanno in piedi, perché chiunque si trova a governare e deve applicare quei vincoli monetari senza metterli in discussione ha margini di autonomia molto limitati. E questo determina e sta determinando una situazione pericolosa, perché alla lunga entra in crisi non solo l'Europa, ma entra in crisi anche il concetto di democrazia. Cioè, in Grecia c'è un governo di sinistra, è stato eletto 8 mesi fa. Una volta che è stato eletto un governo di sinistra, dopo 2 mesi, ha semplicemente applicato il foglietto che gli ha mandato il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea, e ha fatto un vero e proprio massacro sociale. Sono già 15 scioperi generali che fanno, eccetera, eccetera. La stessa cosa sta succedendo in Spagna con Zapatero, la stessa cosa in Portogallo, la stessa cosa adesso tocca all'Italia. La situazione della Grecia parla direttamente alla nostra situazione. Io credo che noi siamo soltanto all'inizio del massacro sociale. Tant'è vero che nello stesso programma che è stato qui, veniva richiamato, approvato dal governo, i tagli più pesanti sono previsti, cominciano adesso, e sono previsti nel 2013-2014. Il governo non l'ha fatto apposta perché pensa che ci sono le elezioni nel 2003 e tutti saranno costretti a dire dove vanno a tagliare, ma non i 6 miliardi che sono previsti in questa fase, nel senso dove vanno a tagliare nel 2013-2014 40-50 miliardi nel corso di 2 anni. Ed è per questo che nell'operazione che ha fatto Tremonti ha collocato e l'ha costruita in modo tale, ma non voglio perché altrimenti la discussione la facciamo solo su questo, l'ha costruita in modo tale che dice che se nel 2013-2014 non entra in funzione quell'ipotesi di riforma fiscale che lui ha fatto con le 3 aliquote e altre, automaticamente viene sostituita per reperire le risorse da l'intervento sulle detrazioni, sulle famiglie con i figli, eccetera, eccetera, che però deve avere l'equivalente monetario dell'operazione prevista. Allora, è chiaro che questo non a caso, le cose successe in Grecia, non a caso il movimento degli indignados in Spagna da alcuni mesi, che tutti mettono al centro il problema della partecipazione, della democrazia, perché questa è la questione che ormai uno elegge un governo, dopodiché gli spazi entro cui operare sono decisamente ristretti, arrivando al paradosso che la Merkel telefona a Berlusconi che gli dice: oh, sbrigati in 2 ore ad approvare la cosa, perché altrimenti procediamo in altro modo. Quindi io credo che una delle grandi responsabilità anche del dibattito politico è non dire la verità rispetto alla situazione che stiamo attraversando e dire esplicitamente che cosa uno farebbe se si trova ad una situazione di governo del Paese. Perché finché il problema è dire dimissioni Berlusconi, li diciamo tutti e siamo a posto, fare il passo successivo mi pare molto più complicato per tutti nel pronunciarsi. Il sindacato arriva a questa situazione, vado per flash, rispetto ai processi che sono avvenuti in questi 30 anni nei paesi di vecchia industrializzazione, in una condizione di crisi, perché i processi che sono avvenuti nel corso di questi 30 anni e che tentano di rilanciare addirittura con maggior forza sono molto semplici, e la dico così. Poi ci sono gli aspetti culturali, gli aspetti dei mezzi di comunicazione, eccetera, eccetera. Sono l'affermazione del valore assoluto del mercato e della competitività. E rispetto a questo valore assoluto, che è il mercato e la competitività assunti in una dimensione globale, e qui il ragionamento sulla globalizzazione, tutto il resto deve essere subordinato. Dal problema, dallo stato sociale alla condizione lavorativa. Cosa vuol dire in concreto? Vuol dire che tutto ciò, se stiamo all'iniziativa dei sindacati, tutto ciò che rappresenta, noi la diciamo così, diritti, tutele, contratti collettivi, loro la dicono in tutto ciò che è un vincolo sociale va superato, perché il mercato non accetta vincoli sociali che non siano quelli subordinati alla logica di ogni singola impresa. Marchionne dice questo, non è che sia un mostro piovuto da... Io poi ho la fortuna di aver avuto con lui diversi negoziati, non è un mostro, lui pensa semplicemente che bisogna trasferire lo Stato il sistema di relazioni sociali degli Stati Uniti in Europa. Di relazioni sociali negli Stati Uniti, il sindacato è un sindacato puramente aziendale, non esiste il contratto nazionale dei meccanici. Per entrare nelle aziende c'è tutta una procedura complicata, per cui in gran parte delle aziende il sindacato non esiste. Le uniche tre, gli unici tre gruppi dove esisteva il sindacato, esiste il sindacato negli Stati Uniti, ad esempio per quanto riguarda l'auto, erano Ford, Chrysler e General Motors. Tutti gli altri stabilimenti automobilistici presenti negli Stati Uniti, dalla Toyota, non esiste il sindacato. Negli Stati Uniti non solo non esiste il contratto nazionale, ma non esiste lo Stato sociale, per cui laddove dentro il sindacato e dove il sindacato è forte, viene pagata anche ai lavoratori, alle lavoratrici, la sanità e la pensione. La General Motors, come dico sempre, tutti i mesi paga circa 1 milione di pensioni agli ex dipendenti della General Motors. Non a caso sono i tre gruppi che sono andati dritti alla bancarotta rispetto agli altri gruppi automobilistici esistenti negli Stati Uniti e che si sono salvati, insomma, ma comunque che hanno subito i colpi più pesanti. Quindi l'idea che ha in questo caso Marchionne, tant'è vero che quando fa le operazioni, quando è andato con la stessa impostazione a tentare di comprare l'Opel, uso il suo linguaggio, allora bisogna capire che quando si parla con gli americani c'è il sì e il no, non esiste il grigio fa parte dell'Europa, quindi quando lui con lo stesso atteggiamento in cui è venuto in Italia, in cui ha fatto l'operazione che Obama gli ha regalato la Chrysler, è andato a fare l'Opel in Germania con un approccio di questo genere, ovviamente incompatibile con la struttura dei tedeschi, sia del governo che del sindacato, gli hanno detto si accomodi, a noi non interessa. Però questa è la questione. Consigli d'amministrazione, partecipazione, eccetera, in questa fase non esistono. Nel senso che questo è un ragionamento che guarda a modelli, anche dal punto di vista sindacale, che oggi vanno bene per fare tra di noi delle chiacchierate, ma la cosa che oggi è in pista il modello sociale degli Stati Uniti ed eventualmente gli aumenti retributivi legati agli utili di impresa, o legati alla questione delle azioni, il modello anglosassone. Questa è di fronte a questo, voi capite bene che significa per l'appunto che un contratto nazionale non esiste, significa che una costituzione come quella del nostro paese, non sto parlando dell'articolo Pinco Pallino, ma nello spirito di quella Costituzione non sta in piedi, perché tutta la storia europea, lo Stato sociale, ma per noi la Costituzione, è tutta fondata su un rapporto tra diritti politici e diritti sociali. Oggi sei di fronte al fatto che puoi leggere anche su giornali come il Corriere della Sera, eccetera, che nell'attuale fase storica i diritti politici possono essere universali. I diritti sociali sono una variabile a seconda della situazione economica, dei contesti economici, dei singoli paesi, eccetera, eccetera. Il sindacato, quindi questo cosa vuole dire? Che il sindacato che nasce da un elemento di solidarietà, il sindacato da che cosa nasce? Il sindacato nasce dal fatto che lavoratori e lavoratrici, lavoratori e lavoratrici disoccupati, decidono di mettersi assieme, di costruire delle coalizioni, delle associazioni, partendo casomai da mutuo soccorso, eccetera, per contrattare collettivamente la loro condizione, per rifiutare una logica di mercato anche tra i lavoratori e le lavoratrici, di concorrenza tra i lavoratori. Da questo nasce il sindacato. Il sindacato per affermare il diritto di coalizione furono necessarie lotte per decine e decine d'anni, perché il diritto di coalizione era considerato una perturbativa rispetto alla logica di mercato, dove tutto viene ricondotto appunto alla competizione, alla concorrenza, eccetera. Il sindacato quindi nasce contro una pura logica di mercato, per affermare dei vincoli sociali, per dire tu, azienda, competi a partire da queste condizioni che dei lavoratori, sia dal punto di vista dei diritti che dal punto di vista delle tutele, che i contratti nazionali, che furono una delle conquiste in questo percorso. Il processo che si è affermato in questi 30 anni in realtà è un processo che mette radicalmente in discussione questi aspetti fondamentali del sindacato, e questo ha determinato ovunque, in forme più o meno accentuate, una situazione di difficoltà. Ora, io credo che una delle questioni che noi ci portiamo dietro è il fatto che mentre CISL e UIL hanno, in particolare la CISL, perché la UIL è complicato capire, ma comunque, e in particolare la CISL, hanno dato una risposta, io penso totalmente sbagliata, ma hanno dato una risposta al problema, ed è una risposta che è quella che dice: nel mondo della globalizzazione, della frammentazione del lavoro, della frantumazione, eccetera, il sindacato non è più fondato sulla contrattazione, ma il sindacato arriva ai lavoratori e alle lavoratrici attraverso strutture di servizio, e cioè attraverso le strutture degli enti bilaterali, che loro prevedono con grande estensione oltre a quelle già esistenti, e su questo hanno piegato tutta la pratica della loro organizzazione, persino nel modo come fanno il tesseramento, con la tessera triennale che stanno lanciando, che c'è già il codice fiscale, quindi è già pronto per la certificazione, con tutta una serie di rapporti con le banche, eccetera, eccetera, con l'obiettivo esplicito in 1 o 2 anni di superare gli iscritti della CGIL per quanto riguarda i lavoratori attivi. Hanno fatto una scelta, hanno dato una risposta che è una risposta sbagliata, ma hanno la questione, a mio avviso, in CGIL è che non si è mai fatta una discussione vera, si è sempre continuato a negare la crisi, dicendo che tutti stanno male, ma noi tutto sommato stiamo bene, perché gli iscritti qui, perché gli iscritti là, tutte le volte che c'è il tesseramento c'è un congresso, 500.000 di persone in più che votano, eccetera, eccetera, congressi autocelebrativi, senza mai affrontare la crisi del sindacato e le domande che ci vengono poste, che riguardano, adesso io non voglio farla lunga, ma riguarda il rapporto col mondo del precariato, riguarda il sindacato del futuro, che non è semplicemente ribadire quello che si è stati 100 anni fa, ma come tu quei valori fondamentali a partire dalla solidarietà li fai vivere oggi in una situazione che è profondamente diversa rispetto a quella del passato. E allora, mentre gli altri hanno perseguito e praticato una scelta precisa, noi abbiamo continuato anche nel corso di questi anni, al di là delle diverse esperienze delle categorie, dai meccanici alle altre categorie, ad oscillare continuamente senza riuscire a capire dove vogliamo andare, adesso per dirla in termini brutali. E allora parti dal fatto che in questi ultimi 3 anni, in questa legislatura, diciamola così, non c'è atto significativo che abbia fatto il governo, che non abbia avuto l'appoggio di Confindustria, CISL e UIL, dal condono fiscale fino al collegato sul lavoro. Non c'è una cosa importante che abbia fatto questo governo che non ha avuto il sostegno delle altre organizzazioni sindacali e della Confindustria. Ed è evidente che in questo ambito si è determinata una situazione che è quella che ha portato anche agli accordi separati, all'accordo confederale separato del 2009, quello dei meccanici, quello di alla fine anche quello del commercio. Allora, la discussione in CGIL non nasce da oggi, ha attraversato tutta questa fase, e anche le esperienze delle categorie sono state tra loro esperienze diverse. Lo stesso accordo separato del 2009 non fu così tranquillo come poi è apparso, nel senso che ci fu una lunga discussione in CGIL, alla fine la CGIL non firmò, anche perché Metalmeccanici e Funzione Pubblica avevano già proclamato lo sciopero generale e la manifestazione a Roma per il 14 febbraio, e tutti sapevamo che si firmava o non si firmava il 23 di gennaio. A quel punto non c'è stato nessun accordo, come sappiamo, nel 2009, e si è determinata una situazione a livello confederale, a livello delle categorie, io la dico perlomeno confusa, sapendo che coesistevano posizioni diverse nell'organizzazione. Dentro questo scenario, quindi non è che nasce dal nulla, si colloca questa accelerazione e l'accordo che è stato fatto il 28 di giugno, con un problema di metodo e di merito, ma direi anche aggiungerei anche i dispositivi per la consultazione, che stanno tutti assieme. Allora, dal punto di vista del metodo, io non ho mai visto fare un accordo confederale di questa valenza con un metodo che ha evitato qualsiasi discussione. No, non lo dico per me, perché tutto sommato io faccio portavoce di un'area di minoranza, ma penso agli stessi segretari generali di categoria, segretario generale della FIOM, tanto per fare un esempio. Noi non abbiamo mai visto un testo, c'è stata sempre una discussione di carattere generale, e ci siamo semplicemente trovati di fronte ad un testo già siglato. A quel punto, dal punto di vista del metodo, dato che nessuno è pirla, questo è il modo per evitare ogni discussione, perché a quel punto il voto non diventava sul merito dell'accordo, diventava sul segretario generale. Quindi tutte le articolazioni delle posizioni che pure c'erano state nei direttivi precedenti sono state annullate. Sapendo chi ha fatto l'accordo e operando proprio per superare i problemi con un metodo di questa natura, insomma, io ve la dico così, così ci capiamo. Io e il segretario generale della FIOM, il lunedì sera eravamo a Bergamo a fare un dibattito. Abbiamo arrivato il messaggino al telefonino che eravamo convocati per martedì mattina, adesso non so se martedì o mercoledì, insomma, il giorno dopo mattino alle ore 9, perché era stato fatto l'accordo. E a quel punto da Bergamo abbiamo preso una macchina e siamo arrivati a Roma. E durante la notte avevamo fatto una scommessa, o meglio, io avevo fatto una scommessa che poi ho vinto, ma era una scommessa di un caffè, quindi non contava niente, che non gli avrebbero neanche telefonato. Neanche telefonato, visto che questo accordo è mirato in primo luogo sui meccanici. Non è arrivata nessuna telefonata, sia lui che il sottoscritto. L'accordo l'abbiamo visto il mattino alla riunione alle 9, dove eravamo stati convocati e dove ovviamente c'è stata una riunione piuttosto vivace. Quindi dal punto di vista del metodo, lo dico anche rispetto ad accordi molto discussi, 23 luglio 93, Trentin, nella sala di fianco c'erano i segretari generali, nei passaggi più delicati c'era un momento di confronto, di verifica, qui è stato annullato tutto, anche a seguito, però questo faccio una parentesi, di una serie di modifiche che sono state fatte nello statuto della CGIL a partire dall'ultimo congresso, che sono state modifiche fatte sempre a maggioranza, cosa mai successa, perché lo statuto è la legge dell'organizzazione. È capitato anche a me in una certa fase far parte di una commissione che scriveva lo statuto della CGIL, ma l'allora segretario generale, che era Trentin, sì, diceva: voi da questa stanza uscite solo quando siete tutti d'accordo, perché è chiaro che lo statuto, essendo la legge dell'organizzazione, non dico che deve essere votata al 100%, ma è chiaro che deve essere condiviso tanto più dalle aree di minoranze, perché la legge dell'organizzazione, tra le altre cose, deve garantire le minoranze. Ora, dal congresso in poi, tutte le modifiche allo statuto della CGIL sono state fatte a colpi di maggioranza. E tra le varie modifiche che sono state fatte è stata anche quella di scrivere nello statuto che solo il comitato, solo, hanno aggiunto solo, per la discussione che c'era stata con i meccanici per la vicenda del welfare, solo il comitato direttivo della CGIL può deliberare su piattaforme confederali e accordi confederali. E fu bocciata persino l'emendamento che diceva: prima che il direttivo decida, almeno che ci sia un passaggio di discussione anche negli organismi dirigenti delle categorie. Perché è paradossale che tu definisci i meccanismi dei contratti nazionali di categorie e gli organismi dirigenti delle categorie non abbiano neanche la possibilità di discutere rispetto a quello che si va a definire. Queste modifiche statutarie sono state fatte dal congresso in poi, e adesso con il metodo attuato, scopriamo anche perché sono state fatte quelle modifiche. Allora, questa è la prima questione dal punto di vista del metodo. Insisto, non sono più un giovanotto da molto tempo, quindi ho fatto tanti segretari generali della CGIL, qualche volta mi sono anche scazzato con segretari autorevoli della CGIL, ma metodi così di conduzione interna io non li ho mai visti. Metodo e merito. Allora, questo accordo cosa dice? A parte le singolarità, per cui il voto della consultazione sarà annunciato il 19 settembre, cioè il giorno prima che i meccanici fanno l'assemblea dei delegati per fare la piattaforma. Tutte casualità, mettiamo così. Allora, questo accordo è strutturato in questo modo: sulla parte relativa, perché può sembrare paradossale, ma è un accordo confederale che sulla parte relativa a come si approvano gli accordi nazionali confederali o gli accordi nazionali di categoria non dice niente. Nel senso che c'è scritto della certificazione della rappresentatività di ogni organizzazione sindacale, ma non dice nulla rispetto a cosa succede se ci sono posizioni diverse tra le organizzazioni sindacali, come vengono approvati gli accordi nazionali, che sono alla base di quello che è successo nel 2009, eccetera. Perché non dice nulla? Perché se applicasse per gli accordi nazionali il meccanismo che invece dopo dice su quelli aziendali, tu a quel punto avresti dovuto riconoscere che l'accordo del 2009 era valido. Perché CISL e UIL assieme il 50% più uno ce l'ha. Ma non è che si scappa, eh? Cioè CISL, UIL, UGL assieme 50% più uno ce l'hanno. Basta pensare agli iscritti messi assieme. Quindi se tu scrivevi che lo stesso meccanismo a livello confederale è quello che dopo dirò che affermi a livello aziendale, avevi qualche difficoltà rispetto all'accordo CISL e UIL del 2009. E non ci possiamo scordare che nel 2009 noi abbiamo chiesto il referendum, abbiamo fatto una manifestazione nazionale oltre gli scioperi e abbiamo addirittura fatto un referendum come CGIL per affermare che l'approvazione degli accordi ci vuole il voto dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi su questa parte della questione degli accordi nazionali non c'è scritto come vengono validati. Quando diranno che c'è una dichiarazione tra le organizzazioni sindacali e compagnia, è vero, ma la dichiarazione tra le organizzazioni sindacali non fa parte dell'accordo firmato con la Confindustria, è una dichiarazione di buona volontà, non a caso, non è cogente, esigibile. Nella parte esigibile, cioè quella firmata anche dalla controparte, cioè la Confindustria, come viene validato, vengono validati gli accordi nazionali, non c'è. Allora attenzione che la certificazione degli iscritti e del voto è di grande importanza, però in assenza dei meccanismi democratici di approvazione degli accordi, può portare a dei meccanismi strani, perché se si dovesse applicare il 50 più 1 a livello nazionale, voi sapete benissimo che cosa significa la gara sulle tessere e come si muoverebbero le imprese per favorire questa o quell'altra organizzazione. Arriverebbero pacchi, immagino la Fiat mi farebbe arrivare pacchi, tutti i quadri, tutti farebbe, ma... Quindi, però, diciamo, la prima parte si ferma a quel livello. Quello che viene fatto, su cui si entra in merito, riguarda le forme della rappresentanza aziendale, le forme di validazione dei contratti aziendali, l'esigibilità dei contratti aziendali. Questa è la parte normata. Allora, per quanto riguarda la rappresentanza delle organizzazioni, le forme di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, si afferma che possono essere due. O l'RSU, rappresentanza sindacale unitaria, oppure la RSA. La differenza è che l'RSU è eletta su liste di organizzazione da parte di tutti i lavoratori, su liste di organizzazione, che non vanno confusi, lo dico per quelli della mia età, con i consigli di fabbrica, che erano un'altra storia. I consigli di fabbrica degli anni 70 venivano, il delegato era il delegato di reparto, veniva eletto su scheda bianca, poteva essere iscritto o non iscritto alle organizzazioni sindacali, perché era l'elemento fondativo di un possibile sindacato unitario. Questo era il consiglio di fabbrica. Dopo la rottura negli anni 80 tra le organizzazioni sindacali, si è poi arrivati con l'accordo del 93 all'RSU, che sono un'altra cosa, perché non sono espressione, sono eletti su liste di organizzazione. La lista della CGL, la lista della CIA assomigliano di più per certi aspetti alle commissioni interne rispetto ai consigli di fabbrica degli anni 70. Le forme di rappresentanza possono essere due, o l'RSU oppure le rappresentanze sindacali aziendali, quelle che ad esempio ha fatto la Fiat, perché le rappresentanze sindacali aziendali non vengono neanche elette, sono nominate dalle organizzazioni sindacali. In questo accordo, a differenza di quello che c'era nel vituperato accordo del 23 luglio 93, mentre là c'era scritto che venivano superate le RSA per generalizzare le RSU, qui vengono confermate e ribadite che i livelli di rappresentanza possono essere due. Non è che l'altro è residuale, perché so benissimo che nei meccanici le RSU ci sono quasi dappertutto. In altre categorie sono molto più generalizzati, l'RSA. Sta di fatto che scegliere una cosa o scegliere l'altra lo decidono le organizzazioni, a seconda della situazione, a seconda dei rapporti unitari, a seconda delle convenienze e compagnie. Quindi viene definito che le rappresentanze possono avere queste due forme. Come viene validato un contratto? E validato nel senso che riconosciuto anche dalla controparte, eccetera. Qui c'è scritto che viene validato con il voto dell'RSU. Se in un'azienda fai un contratto e l'RSU 50 più 1 dice firmo, quel contratto immediatamente diventa valido ed esigibile per tutti i lavoratori. Non si fa alcun riferimento al voto dei lavoratori e delle lavoratrici. Non solo, con lo stesso identico meccanismo, tu puoi definire clausole di tregua sindacale, che vuol dire tregua di sciopero, che non c'entrano niente, come la raccontano in giro, è il raffreddamento. Raffreddamento, clausole di raffreddamento sono un'altra cosa. Quando su una linea di montaggio ti aumentano il ritmo, può essere che tu concordi una procedura che ci sono 3-4 giorni di tempo, che l'azienda non aumenta il ritmo, i lavoratori non fanno sciopero e si vede di trovare una soluzione. Se dopo i 3-4 giorni non si è trovata nessuna soluzione, ogni parte è libera di fare quello che ritiene opportuno. L'azienda aumentare i ritmi, il sindacato di andare allo sciopero. Queste si chiamano clausole di raffreddamento. Scrivere in un testo sindacale tregua sindacale significa tregua per quanto riguarda l'iniziativa di sciopero che può essere per tutta la durata del contratto aziendale. Ovviamente la CGIL, non gli altri, dice che non è vero, che è raffreddamento, eccetera. Basta tirar giù da internet il documento che la Confindustria ha mandato a tutte le imprese, è di una chiarezza, come purtroppo in genere sono i padroni, a differenza del nostro linguaggio, sono di una chiarezza totale su che cosa significa. Anzi, ci prendono anche in giro perché segnalano alle organizzazioni sindacali che può essere un elemento rafforzativo per chiedere qualche cosa in più in cambio della tregua, sull'esercizio dello sciopero. L'altra questione è quella relativa al fatto che i contratti nazionali, come c'è scritto qui, non c'è scritto deroga, secondo me c'è scritto peggio, stando all'italiano, perché scrivere aderire o modificative del contratto nazionale o aderire alle ai contesti, ai specifici contesti produttivi, comunque la Confindustria si prende in giro perché dice che è usato questo termine al punto 7, si affronta e risolve il problema degli strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, è testuale. Una perifrasi barocca, così c'è scritto, una perifrasi oggettivamente barocca che evita l'espressione deroghe ma che comunque significa eccetera eccetera. Allora, la cosa che non si può fare, oppure si prende il documento della CISL, più o meno la stessa cosa, che non si può fare, dato che stiamo giocando cose di grande delicatezza, è quello di non dire, e poi scoprirlo dopo, quello che si è firmato e quello che comporterà. Perché quello che si è firmato è un'operazione che io la dico così, elimina di fatto come diritto esigibile il voto dei lavoratori e delle lavoratrici sui loro contratti. E questa a me pare una enormità che è fuori dalla storia della CGIL. Non dico il referendum, perché se dovessi dire il referendum questo varrebbe per i meccanici, perché è stato messo anche nello statuto, non varrebbe per tutte le categorie. Del resto, quando sempre una volta, quando ero giovane, si votava in assemblea, non c'era il referendum, però si votava. C'era sempre una modalità di fare esprimere i lavoratori sul loro accordo aziendale. Ma non è possibile che tu dici a un lavoratore: io ti chiedo per conquistare il contratto aziendale di far sciopero, e ti dico contemporaneamente che però l'accordo che faremo, anche grazie ai tuoi scioperi, tu non lo potrai mica votare. Hai capito che questo è un elemento che inerisce la natura stessa del sindacato, perché l'accordo che viene approvato in questo modo è un accordo che è vincolante per tutti. Quindi se la CGIL è una situazione dove ha il 49% e fanno l'accordo con gli altri al 51%, la CGIL secondo questo accordo non può né esigere il voto dei lavoratori né tantomeno fare sciopero, perché c'è scritto che è vincolante per le organizzazioni firmatarie di questo accordo, che sono CGIL, CISL e UIL, facendo in questo modo tra l'altro un piacere enorme ai sindacati di base, a tutti i vari sindacatini che ci sono in giro, che non essendo firmatari degli accordi saranno gli unici che a quel punto possono dichiarare gli scioperi e fare il casino. Io la considero un'operazione di suicidio per la CGIL e non ho alternative, La dico così, non ho alternative nel senso che penso che allora bisogna fare un'altra cosa, queste sono tutte fantasie, perché un sindacato non lo si costruisce, non è fare sindacato, ci sono stati 100 anni per costruire la CGIL, ma questa è un'operazione perché concretamente, avendo un po' qualche esperienza di trattativa, che cosa succede? Nell'80% delle grandi imprese che ci sono in Italia, anche nei meccanici, la maggioranza ce l'hanno gli altri, non solo alla Fiat, ma nelle grandi imprese, quindi anche nei meccanici, che sono sempre per quelli che eccetera eccetera, 50% più uno ce l'hanno gli altri. E vuole dire che laddove sono gli altri, un padrone che si siede al tavolo sa che, se lo fa in Emilia, nell'80% dei casi sa che la CGIL è oltre il 50% e quindi si deve mettere a coco la CGIL. Laddove gli altri hanno, cioè le trattative sono viziate in partenza, alla fine tu hai una balcanizzazione del sindacato, perché quello a questo... Con questo percorso, quello che può succedere dal Veneto a Palermo, può succedere di tutto. Ma non perché io mi aspetti che i lavoratori facciano chissà che cosa. Ci saranno anche delle brutture negli accordi, in cui casomai in Veneto, se c'è da licenziare, non è che lo dico a caso, se c'è da licenziare un po' di gente, casomai si licenziano i lavoratori stranieri, come hanno già tentato di fare in due casi. Succederà di tutto. E a quel punto non c'è più la confederalità, perché se ogni RSU, non c'è neanche più RSU e organizzazioni sindacali, solo RSU, se ogni RSU 50 più 1 può fare un accordo che diventa valido per tutti e tu non puoi neanche fare sciopero eccetera, a quel punto non si capisce la confederalità che cos'è, perché bene o male la confederalità è perché tu hai nella tua iniziativa sia aziendale sia nazionale un tuo riferimento, una tua idea, un tuo progetto che in questo caso va in direzione opposta. E allora è per questo che io ritengo questa partita assolutamente rilevante. Ora ci sono due problemi e ho veramente concluso. Il primo è questo che, lo so, c'è un massacro sociale, poi anche oggi mi pare che le borse continuate a crollare dappertutto, eccetera. La situazione non migliorerà, anzi gli effetti cominceranno a settembre tutti noi a sentirli in modo più pesante, eccetera. Però non si può, abbiano compiuto un atto di irresponsabilità. E la responsabilità è tutta loro, perché sono loro che hanno pensato di fare un accordo in questo modo, casomai il giorno dopo dicendoci vabbè però non potete protestare più di tanto perché adesso è in arrivo l'operazione e compagnia. Ora in questo la cosa di Marchionne, insisto, non è che Marchionne dice che l'ha detto anche ieri, quindi non è che Marchionne dice voglio la legge, non è sufficiente. Queste robe qui devono diventare legge. Perché? Perché non mi fido. Non mi fido perché, come ha scritto qualche giornalista che di solito è informato, la FIOM si può inventare dei comitati che proclamano sciopero, famosi scherzi della FIOM di Cozza, no? Semplici scherzi di una FIOM, eccetera. Eccetera. Quindi io voglio che si vada alla definizione di un atto legislativo e nel frattempo stanno preparando anche un'altra cosa, e cioè tenteranno a settembre di lanciare il contratto dell'auto. Su questo stanno lavorando. Quindi altro che unificazione dei contratti, contratto per prodotto, con lo spezzettamento generale. Ma è evidente che una definizione di meccanismi di questo genere è mortale per il contratto, perché quando tu dici che puoi aderire ai contesti e citi, perché non bisogna esagerare, non bisogna dire su tutto, quindi solo su organizzazione del lavoro, orario, prestazioni lavorative, uno non capisce, dice tutto,
non è
gli orari, organizzazione del lavoro, prestazioni lavorative, cosa ci manca? Ci manca solo il minimo contrattuale, eccetera. Quindi apri la strada ad un fatto che ad un certo punto il contratto viene demolito naturalmente, tanto più in una fase di crisi, perché in una fase di crisi le divisioni, quando ti chiudono le aziende, ti dimezzano le aziende, eccetera, la divisione anche tra i lavoratori è lì dietro l'angolo, e se hanno anche uno strumento che gli permette di, io penso che possa, francamente penso che possa succedere di tutto. Conoscendo le aziende dal sud a quelle del Veneto, immagino che cosa succede. Immagino che cosa succede, perché quando arrivi ad una stretta, sei in una fase di sviluppo, arrivi ad una stretta, comincia a esserci il problema che ti lasciano a casa e compagnia, si salvi chi può. La solidarietà in una fase di crisi, no? Tutta la stronzata che la gente sta male quindi si sposta a sinistra è una gran stronzata, perché non è mai stato così. La crisi, no, di per sé non porta alla solidarietà, la crisi porta alla divisione, alla frantumazione. La solidarietà è una costruzione, non è una cosa data. Non a caso nel 29 le risposte sono state le più terrificanti. Non è un dato da raccogliere, da costruire. E non c'è dubbio che in questo modo la consultazione. La consultazione, anche qui il meccanismo che è stato definito è un meccanismo che ha definito la maggioranza. Non esistono forme di controllo democratico, ogni categoria decide per i cavoli suoi. Non esiste orario, come dire, periodo di definizione, quando le urne stanno aperte, le urne non stanno aperte, eccetera, ognuno fa i cavoli suoi. Ogni categoria ha dato disposizioni diverse, gli edili votano tutti quelle della cassa edile, la FLAI, la FILT, ho visto la lettera della segreteria, hanno escluso solo i tassisti e le pompe funebri, il resto c'è tutta la categoria. È evidente che è una cosa delicata, perché se dovesse essere bocciato questo accordo salta la segretaria. Quindi è chiaro che non è a caso che le caratteristiche della consultazione sono costruite in modo tale che ognuno come dire, ci può lavorare sopra. Noi, per quanto ci riguarda, poi strada facendo rispetto a quello che succederà, vedremo il nostro comportamento rispetto al considerare o meno vincolante il voto, lo vedremo strada facendo. In questa fase noi dobbiamo lavorare in modo tale che di arrivare il più possibile, perché hanno deciso che si presenta una sola posizione, cioè noi non possiamo andare a fare assemblea a dire c'è anche un'altra posizione, solo la posizione della maggioranza della CGIL. Le urne ho già detto, le categorie ognuna decide per conto suo, quindi noi dobbiamo fare un'unica operazione. L'unica operazione che dobbiamo fare è quella di arrivare il più possibile laddove si vota, perché la gente sappia che cosa vota e quali sono le due posizioni. Niente di più e niente di meno. Quello che non possono chiedere a noi è quello di stare zitti e di non esprimere pubblicamente una posizione diversa e un dissenso esplicito. Questo va fatto anche attraverso i volantini, va fatto attraverso... Se dovessi dire che il clima interno alla CGIL, dato che arrivo adesso da Roma, è tutt'altro che sereno, peggio che al congresso.
Maggio.
C'è un clima tutt'altro che idilliaco. Tant'è vero che rispetto alla decisione di far votare come fanno i meccanici anche i non iscritti, seppur a urne separate, c'è una lettera della Camusso mandata a tutte le strutture che dice che non si può far votare i non iscritti per non mettere correre il rischio di contrapporre il voto degli iscritti, il voto dei non iscritti, comunque questo è un po' il clima della situazione interna. Perché è stato fatto politicamente? Non lo so, possono andare qui, sono giudizi assolutamente personali. Io ho la sensazione che molti spingono, poi che ci sia o meno, non lo so. Molti spingono, pensano ad un governo di salvezza nazionale per l'autunno. Poi che ci sia o meno un governo di unità nazionale l'autunno non è detto, perché c'è una piccola variabile che si chiama Berlusconi. C'è una piccola variabile che si chiama Berlusconi. Io, se dovessi dire, quando c'è stato l'accordo, quello che circolava era l'ipotesi Tremonti. Dopodiché ho visto che improvvisamente è saltato fuori un dossier sull'amico di Tremonti, milanese, che lo ha praticamente segato. Quindi mi pare evidente che dopo che Berlusconi ha pensato che Tremonti aveva fatto sapere al Quirinale, fatto saltare la cosa Mondadori, eccetera, gli ha risposto con il dossier del suo amico, come si chiama, milanese lì, e compagnia, per stroncargli la strada. Quindi cosa succede in autunno, insisto, anche rispetto alle cose che succedono in queste ore, può succedere di tutto. L'idea di fare una forzatura di questo genere a tre giorni, eccetera, sapendo benissimo che apriva i problemi all'interno della CGIL, perché una segretaria generale non può non sapere che, ad esempio, una categoria come i meccanici, il voto dei lavoratori del referendum, ce l'ha nello statuto, è stato messo nello statuto nel 2005, mi ricordo perché... Nel 2005 fu messa la questione che la FIOM non può presentare né piattaforme né fare accordi se non c'è la validazione del voto dei lavoratori e delle lavoratrici, e fu fatta con il consenso della CGIL, non contro, ma con il consenso della CGIL. Quindi puoi non sapere che se tu, mentre fai una cosa così che sai benissimo che apre dei problemi, non cerchi neanche di consultare le categorie che sono direttamente interessate per vedere che soluzione, vuole dire che dietro c'è una scelta precisa. C'è una scelta precisa e probabilmente che deriva anche da un'idea su quello che può succedere o non può succedere nell'autunno. Nel rapporto con i movimenti non c'è dubbio che questa operazione non aiuta. rapporto con gli studenti, con i precari, con quello che sta succedendo nel mondo, c'è un punto che li unifica, è il terreno della partecipazione della democrazia, e studenti, precari, eccetera, non dico ripartiranno, tenteranno di ripartire a partire da settembre. Allora, invece la CGIL di essere il punto di aggregazione in una situazione come quella che dicevamo prima, nei rapporti fa un'operazione di chiusura interna e di riduzione, anzi direi di annullamento degli spazi di democrazia al proprio interno, io insisto, fa un'operazione che non fa bene all'organizzazione, dato che un po' so cosa pensano gli studenti, eccetera, non fa bene al rapporto tra la CGIL e gli altri soggetti, perché non si presenta come un'organizzazione che si apre alla sfida nel rapporto, eccetera, eccetera, ma come un'operazione di chiusura al proprio interno, temendo il voto dei lavoratori e delle lavoratrici. Perché tra l'altro, insisto, le RSU non possono essere ridotte ad una sorta di Parlamento, diventano un'altra cosa se sono una sorta, se sono una parodia del Parlamento, dove c'è governo e opposizione a votare, eccetera, diventano una parodia del Parlamento. E non è vero che le RSU, questo ce lo dimostrano tante cose, tante esperienze anche nel passato. Per questo credo che vada sviluppata l'iniziativa, perché ci sia un voto contrario il più esteso possibile, e non dico tanto riferito ai meccanici, ma riferito alle altre categorie, dove so che i rapporti e le condizioni sono diverse rispetto alla situazione dei meccanici. Grazie.